O come wie du bist.
Venite come siete.
Und er, wir sind so gekommen,
e noi siamo venuti come eravamo.
Und wir haben
ed abbiamo sperimentato la nuova nascita. L'uomo vecchio è morto e siamo diventati nuove creature. Vorrei dare ancora una volta il benvenuto a ciascuno di voi nel prezioso nome del nostro Signore Gesù Cristo, tutti coloro che sono presenti qui ed anche coloro che si sono uniti a noi online. Come già detto, noi aspettiamo la benedizione del Signore e non è legata a questo luogo, ma ovunque i suoi figli sono radunati, là Egli è in mezzo a loro. Ed io penso che questo ci renderà riconoscenti per tutto quello che Egli ha fatto per noi sulla croce del Calvario, che ci ha dato la redenzione, che realmente possiamo dargli la gloria e l'onore. E ciò lo troviamo in questo inno, in questo foglietto, il numero 10. Ringraziate il Signore, noi ringraziamo il Signore. Io leggerò sempre una strofa e poi canteremo questa strofa. Poi leggerò la seconda strofa e così canteremo la seconda strofa e continueremo fino all'ultima strofa. Ringraziate il Signore, noi ringraziamo il Signore perché Egli è benevolo e la sua bontà dura in eterno. Dura in eterno. Lodate il Signore, sì, lodate il Signore. Anche la mia anima non dimentica mai, non dimenticate le cose buone che Egli ha fatto per voi, le cose buone che Egli ha fatto per voi, che Egli ha fatto per voi. Sua è la potenza, onnipotente è Dio, il suo fare è con sapienza e la sua misericordia si rinnova ogni mattina, si rinnova ogni mattina. Grande è il Signore, sì, grande è il Signore. Il suo nome è santo e tutto il mondo è pieno della sua gloria, è pieno della sua gloria, è pieno della sua gloria. adoratelo. Tutta l'adorazione appartiene al Signore. Con grande riverenza il suo nome è invocato da noi. Il suo nome è invocato da noi. Il suo nome è invocato da noi. Cantate al Signore, cantate al Signore con cori di gioia, perché Egli ascolta il nostro cantare, perché Egli ascolta il nostro cantare. Possa realmente essere così, che non lo cantiamo soltanto, ma che ciò sia radicato profondamente nei nostri cuori, affinché possiamo dare la gloria al Signore per quello che Egli ha fatto per noi. Per quello che Egli ha fatto per noi, Egli ha dato la sua vita per noi, ha sparso il suo sangue per noi, e possiamo noi averne beneficio. Perché Egli è misericordioso verso di noi. Come abbiamo cantato, ringraziate il Signore, noi ringraziamo il Signore. Nel Salmo 136 sta scritto, vorrei leggere alcuni versi, Salmo 136, dal verso 1. Celebrate l'Eterno perché Egli è buono, perché la sua benignità dura in eterno. Celebrate il Dio degli dèi perché la sua benignità dura in eterno. Celebrate il Signore dei Signori perché la sua benignità dura in eterno. Colui che solo fa grandi meraviglie, perché la sua benignità dura in eterno. Colui che ha fatto i cieli con sapienza, perché la sua benignità dura in eterno. Colui che ha disteso la terra sulle acque, perché la sua benignità dura in eterno. Colui che ha fatto i grandi luminari, perché la sua benignità dura in eterno. Il sole per il governo del giorno, perché la sua benignità dura in eterno. La luna e le stelle per il governo della notte, perché la sua benignità dura in eterno. Verso 26. Celebrate il Dio del cielo, perché la sua benignità dura in eterno. Ed ora vogliamo dare tutto il ringraziamento e la gloria a Lui per quello che Egli ha fatto per noi e in noi. Anche se lo ripetiamo ogni volta, deve essere profondamente radicato in noi che questo possa accadere per me personalmente. Padre Celeste, ti ringrazio con tutto il mio cuore per la tua benevolenza, per la tua grazia, per la tua misericordia e la tua benignità. Signore del cielo, tu hai sparso il tuo sangue per noi e in questi giorni noi lo ricordiamo in modo speciale. Noi sappiamo che il tuo sangue è stato sparso per noi e noi siamo stati resi liberi. Tu ci hai dato vita eterna tramite il tuo sangue versato. Noi siamo stati lavati e purificati. E io ti ringrazio per questo e lodo il tuo santo nome. Come abbiamo letto, come abbiamo cantato, ringraziate il Signore perché tu sei benevolo e noi ci siamo radunati di nuovo davanti alla tua presenza per ricevere la tua benedizione. Noi dipendiamo dalla tua potenza, dipendiamo dalla tua guida. Ti ringraziamo con tutto il nostro cuore e lodiamo il tuo nome. Sii in mezzo a noi stasera, benedicici oltre misura, Signore, anche il nostro fratello, tutto ciò che possa essere detto, Signore, sia la tua parola nella sua bocca e benedici ognuno, benedici tutti. Io ti chiedo tutto questo nel tuo prezioso nome di Gesù e ti lodo per questo. Alleluia. Amen. Cantiamo ancora una volta la prima strofa. E tutti dicano Amen. Io vi ringrazio tutti, ringrazio la corale, potete sedervi. Cantiamo anche alcuni cori. Per primo cantiamo Questo è il giorno, questo è il giorno.
Amen.
Siate benvenuti da ogni popolo, lingua e nazione. E come è già stato detto, salutiamo anche tutti coloro che adesso sono uniti a noi online per celebrare questo giorno e questo fine settimana con gratitudine, in ricordo di quello che il Signore ha promesso, quello che Egli ha fatto, quello che Egli ha fatto in noi e per noi. E noi possiamo dire: Egli ha fatto grandi cose in noi. E per molte migliaia sulla terra Egli ha fatto grandi cose. La parola dell'ora raggiunge l'estremità della terra. In particolare, noi diamo il benvenuto a tutti i fratelli che predicano la parola da ogni nazione. Vorreste per favore alzarvi in piedi? Tutti i fratelli nel ministero, per favore alzatevi in piedi, affinché possiamo darvi il benvenuto in modo speciale. Tutti i fratelli che predicano la parola. Sicuramente ci sono alcuni troppo umili per alzarsi in piedi. Ad ogni modo, noi vi auguriamo con tutto il nostro cuore la benedizione di Dio. Penso che tutti dovrebbero alzarsi in piedi da ogni popolo e lingua. Il Signore vi benedica in modo speciale. Possa Egli benedire tutti i fratelli nel ministero su tutta la terra. Potete sedervi. Qui c'è una domanda. Se i cinque ministeri di Efesini capitolo 4 se appartengono al sacerdozio del quale Pietro ha parlato. Noi siamo re e sacerdoti. I cinque ministeri Dio li ha piazzati nella Chiesa. E per questo noi siamo riconoscenti. Poi, a tutti coloro che sono qui per la prima volta, vorrei dare il benvenuto in modo veramente speciale. Per favore, alzatevi in piedi. Chiunque sia qui per la prima volta. Abbiamo qualcuno? Siate benvenuti. Abbiamo visite dall'estremo nord, dalla Finlandia, giù fino al sud-est, fino all'Italia, dall'Inghilterra, fino alla Romania, dall'Oceano Atlantico fino al Mar Morto o al Mar Rosso. È proprio meraviglioso che Dio ha condotto in tale maniera che possiamo radunarci insieme. Poi abbiamo visite da differenti nazioni africane, dal Sudafrica, la coppia del dottor Bope è presente, e molte altre sono qui da Atlanta, Stati Uniti, dal Canada, da ogni posto i fratelli sono venuti, delle sorelle sono venute in questo fine settimana per ringraziare Dio in modo speciale per quello che Egli ha fatto. Poi abbiamo saluti dal fratello Dr. Mbie, saluti dalla famiglia Kalala, poi abbiamo saluti dal fratello Mutika, dal fratello Cecil, dal fratello Gilson, dal fratello Lotika, dal fratello Wallström, dal fratello Graf, saluti dall'Ucraina, saluti dalla Russia, saluti dal Kazakhstan, saluti dagli Urali, saluti da Mosca, poi ancora una volta saluti dal fratello Ngonga, poi saluti dal fratello Inodi, che proprio adesso è in Cina. Egli mi ha telefonato, lui e i fratelli mandano i saluti. Poi saluti dal fratello Paul da Nairobi, saluti dal fratello Jürgen dal Cile, e poi ancora una volta saluti dal fratello Michel, chiunque egli possa essere. Poi saluti dal Burundi, saluti dal Ruanda, saluti da Ashdod, saluti dal fratello Paolo, egli ci saluta, saluti da Budapest, saluti da Ottawa, Canada, saluti da Denver, Colorado, saluti ancora una volta dal fratello Joseph da Atlanta, saluti da Abidjan, saluti da Kinshasa, e poi saluti dall'Angola, saluti dal fratello Stefano Genton, con la parola: ciò che occhio non ha veduto, che orecchio non ha udito, questo Dio l'ha preparato per coloro che l'amano. Saluti dal fratello Bruce, dall'Università di Città del Capo. E poi il nostro caro fratello Baumgadner scrive: del continuo siamo stati cibati con del nuovo cibo spirituale. Molto presto ci sarà rivelato che ne sarà stata valsa la pena, che tu, secondo il tuo incarico, hai fatto quello che il Signore ti ha comandato. Poi abbiamo saluti da Pretoria. Sì, Io spero semplicemente che non abbia tralasciato alcuno. Noi siamo realmente uniti con tutti i fratelli, con tutte le sorelle, uniti nel Signore, in ogni popolo, lingua e nazione. In questo fine settimana tutti sono liberi di cantare un cantico nella propria lingua. E noi ringraziamo tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle che non sono in grado di parlare il tedesco per la pazienza che hanno sempre. Le nostre riunioni devono essere tenute in lingua tedesca, proprio come Jan Hus predicava in lingua ceca e Wycliffe in inglese, Lutero in tedesco e Paolo nella sua lingua ebraica. Così anche noi abbiamo una lingua e siamo riconoscenti a Dio. Per favore, perdonatemi questa osservazione, che la nostra lingua, anche riguardo alla traduzione della Bibbia, è realmente la più precisa che abbiamo. Giusto un esempio. Andremo brevemente in ciò. Là dove si tratta del diretto ritorno del nostro Signore, là dove è scritto che Egli ritornerà, là nella nostra lingua è stato tradotto con la parola ritorno. In tutte le altre lingue è scritto venuta. Ad ogni modo, la parola ritorno è mancata. E ci sono differenti venute, ma c'è un solo ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. E noi siamo molto riconoscenti a Dio per la rivelazione della sua parola. E siamo riconoscenti per tutti i traduttori che sono liberi di usare le giuste parole nella loro lingua per dare la giusta comprensione, per darla persino meglio nei nostri cuori. Tuttavia, come noi tutti sappiamo, la cosa più importante è la guida e la rivelazione dello Spirito Santo. La migliore e più chiara lingua non sarà di beneficio a meno che Dio lo riveli. E così noi siamo molto riconoscenti che siamo sotto la diretta unzione dello Spirito Santo. Ora, prima che approfondiamo la parola, giusto un'osservazione qui, che dovremmo pregare molto seriamente per Israele, che il Signore possa fare grazia al suo popolo, che Egli lo aiuti, perché, come è scritto, chiunque benedice Israele è benedetto da Dio. Voi tutti potete leggerlo qui, dove c'è il mio dito proprio adesso, là c'è il minuscolo Israele. E tutto il mondo arabo è più di 900 volte più grande di Israele. Più di 900 volte più grande di Israele. E loro non hanno potuto collocare questo piccolo numero di rifugiati. E noi abbiamo preso milioni di rifugiati dopo la Seconda Guerra Mondiale. E anche adesso molti rifugiati vengono nella nostra nazione, sia che fuggano dall'Iraq o che vengano da altri paesi. noi li riceviamo. Preghiamo realmente per Israele con tutto il nostro cuore, affinché Dio faccia grazia e così che ogni cosa accada e scorra secondo la volontà di Dio. Ora, l'11 giugno dovrebbe essere firmato una parte di questo trattato, come il Vaticano vuole averlo adesso. Tutte le preparazioni vengono fatte e noi dobbiamo semplicemente dire del continuo: la scrittura viene adempiuta davanti ai nostri occhi. Oggi io guardo indietro ai 50 anni passati, come ho scritto nella lettera circolare. Sono nel Regno di Dio dal 1948, quando la prima tenda missionaria ebbe luogo nella cittadina di Celle, nel nord della Germania. Là sono arrivato in treno per ascoltare la parola di Dio. E quando l'evangelista Okema fece la chiamata all'altare, chi di voi vuole consacrare la vita al Signore? Là non ho soltanto alzato la mano, egli chiamò anche a venire di fronte ed io consacrai la mia vita al Signore. La stessa cosa la voglio augurare adesso a tutti i giovani qui, specialmente a tutti coloro che non hanno ancora sperimentato una conversione, che non hanno ancora fatto un'esperienza di salvezza. Che questo possa essere il vostro giorno, che il Signore ha fatto per voi, il giorno della salvezza, il giorno della grazia, il giorno della riconciliazione, perché Dio era in Cristo riconciliando il mondo con sé. Ieri abbiamo avuto un'esperienza. Quattro fratelli nella città di Erfurt, nella parte orientale della Germania. E per la prima volta sono diventato consapevole di ciò che Dio ci ha realmente dato. C'è stata una conferenza, c'erano cattolici, c'erano testimoni di Geova, c'erano battisti, metodisti, pentecostali, vescovi. Loro tutti hanno partecipato a questa conferenza e persino il miscuglio con la politica era là. E poi anche l'enfasi: noi rappresentiamo la cristianità. C'era una lezione religiosa e così via. Fratelli e sorelle, Dio naturalmente non ci ha dato il cristianesimo come religione. Dio era in Cristo riconciliando il mondo con sé. E i nostri tre fratelli che erano venuti con me, ci è stato concesso pochissimo tempo. Non ho potuto dire molto, ma nella breve pausa sono andato dal rappresentante che aveva organizzato tutto e gli ho chiesto se mi fosse permesso di fare la preghiera di chiusura. E lui mi disse: naturalmente, puoi farlo. E ciò che non mi piace che facciano altri, l'ho fatto io nella mia preghiera. Vale a dire, ho predicato nella mia preghiera. Ho predicato nella mia preghiera. Non è così, fratello? Ho predicato nella mia preghiera. E poi ho detto realmente, ad alta voce, che noi tutti dobbiamo ritornare alla predicazione come essi predicavano al principio. E poi ho messo in risalto Atti capitolo 2, dal verso 38. L'ho detto ad alta voce nella mia preghiera: Ravvedetevi ciascuno di voi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo, perché per voi è la promessa e per i vostri figli. E quando ho terminato, sì, allora era tutto concluso. Tuttavia, l'ho detto, era stato messo nel mio cuore. Ed avevo portato pure con noi il libro con la copertina blu. E un gran numero ha portato con sé questo libro. Ma quello che realmente cerco di dire è che tutta la cristianità è nata naturalmente nell'inganno. Tutta, senza eccezione. Loro tutti sono nati nel cristianesimo che è stato inventato, non in quello che gli apostoli e i profeti hanno predicato, insegnato e praticato, ma in quello che Atanasio, in ciò che Geronimo, ma cosa sono loro per me? Ma tutta la cristianità ritorna a queste persone, non indietro a Paolo, non indietro a Pietro, non indietro agli apostoli, ma loro ritornano a quello che è stato formulato e deciso nei concili. E loro tutti hanno il credo di Nicea ed anche aggiungono quello di Calcedonia. Cosa devo farne con questo? Lo ripeto, sono diventato così consapevole di ciò che tutta l'umanità è stata fuorviata. È fuorviata con Dio, senza Dio, con la Bibbia, senza la Bibbia, vengono fuorviati. E sembra che tutto sia cristiano, che tutto vada bene. No! Soltanto ciò che ritorna a Gesù Cristo, soltanto ciò che ritorna agli apostoli e ai profeti, soltanto ciò che ritorna a Dio, ciò che è di origine divina e ciò che è testimoniato nella Sacra Scrittura. Questo noi crediamo e insegniamo. Ora, riguardo a questo fine settimana, lo scopo di questo fine settimana, io guardo realmente indietro a questi numerosi anni. E se penso che subito dopo la mia conversione, noi avevamo un cantico che veniva cantato del continuo. Devo andare a mani vuote, devo tenermi davanti a Gesù così, non posso portare un'anima a Lui. Non posso vedere un solo covone. Quante volte ho sentito cantare questo cantico e l'ho cantato con lacrime. Devo apparire davanti a Gesù così? E se ora guardo indietro a tutti questi anni, quante anime il Signore ha salvato? A quante persone Egli ha fatto grazia? A quanti Egli ne ha chiamati a sé? A quanti Egli si è rivelato? E il messaggio divino, come noi tutti sappiamo e come noi tutti crediamo, avrebbe dovuto naturalmente precedere la seconda venuta del Signore. E questo è accaduto per mezzo della sua grazia. Noi non abbiamo aggiunto nulla alla parola di Dio. E voglio giusto enfatizzare qui che in questo luogo non viene fatta neanche una sola discussione. Ed anch'io non avrò alcuna conversazione privata. Ovunque ci sono discussioni, là non c'è ancora rivelazione. Dove c'è la rivelazione, là non ci sono più discussioni. Dunque, riguardo a nessun tema, che sia la deità o il battesimo, che si tratti di ciò che ha detto il fratello Branham, qui non va avanti alcuna discussione. Qui viene creduto ciò che il Signore ha detto nella sua parola. per mezzo della sua grazia. E questo noi lo trasmettiamo. Ora, ancora un pensiero del mio ultimo viaggio missionario, specialmente attraverso Burma e poi attraverso Bangkok e poi in Malesia. È stato uno dei più difficili, molto stancante. E per la prima volta, con così tanto dolore, un fratello che crede il messaggio, che prendeva soltanto le citazioni del fratello Branham, predicava e trasmetteva citazioni. Ho parlato con lui un'ora intera, gli ho concesso un'ora. Egli ha detto a me e al fratello Lucram ciò che egli credeva. E fratelli e sorelle, quando ha terminato, gli ho fatto giusto una domanda. Crede realmente che Apocalisse 10 si è già adempiuto? E gli disse, sì, questo lo credo. La seconda domanda, credi che primo Tessalonicesi 4 è già adempiuto? Lui rispose, sì, questo lo credo. Voi potete immaginare ciò che accadeva dentro di me. Per ogni promessa che Dio ha dato, sarà adempiuta proprio come scritta in questo libro. Noi non abbiamo bisogno di alcun fraintendimento né di interpretazioni. Per esempio, ho portato con me il sermone del fratello Branham. Non andrò nei dettagli qui, ma giusto per dirvi che anche un sermone deve essere letto fino alla fine. Non ha senso fermarsi a qualche paragrafo e poi affermare che il grido è il messaggio e il messaggio è il pane della vita che viene dato alla sposa. E poi i fratelli riuniscono e collegano le citazioni del fratello Branham, realmente, come è scritto qui, lo collegano al grido. Quale messaggio? È che il Signore sta già discendendo. Il nostro Signore è ancora oggi nel cielo, nella gloria. È ancora il tempo della grazia. Noi possiamo ancora venire al Signore. Non andrò nei dettagli qui, ma alla fine ho detto a questo fratello, se dovesse essere fondata una università di William Branham negli Stati Uniti, allora ti suggerisco di essere un professore là. Sì, ci sono realmente dei momenti in cui scuotere la testa non è sufficiente, ma si deve realmente parlare forte e chiaro per dare gloria al Signore. E la cosa bella è che non dobbiamo spaventarci delle persone. La riverenza, il timore di Dio è il principio della sapienza. E così noi possiamo portare la parola del Signore, possiamo crederla, possiamo predicarla e sappiamo che il Signore veglia sulla sua parola. In questo fine settimana tratteremo principalmente due parole. Intendo dire in realtà una parola. La parola oggi. Ma questa parola oggi è scritta in due collegamenti. Una è oggi questa scrittura si è adempiuta davanti ai vostri occhi. E la seconda è oggi se udite la sua voce. Soltanto chi ode la sua voce vedrà l'adempimento della parola per mezzo della sua grazia e potrà dire oggi Questa scrittura si è adempiuta davanti ai nostri occhi. Ora vorrei leggere due passi della scrittura. Ci sono così tanti soggetti che ho portato con me. Tuttavia, leggiamo innanzitutto dal libro degli Atti. Atti, capitolo 20. Atti degli Apostoli, capitolo 20. E qui il verso 24. Atti degli Apostoli, capitolo 20, verso 24. E poi il verso 27. Ma io non ne tengo alcun conto e la mia propria vita non mi è cara, pur di terminare con gioia il mio corso e il ministero che ho ricevuto dal Signore Gesù, che è di testimoniare pienamente l'Evangelo della grazia di Dio. L'enfasi per terminare il mio ministero, per terminarlo, che il Signore mi ha dato. Davanti alla mia Bibbia aperta e davanti a tutto il mondo, io posso enfatizzare ancora una volta che il 2 aprile 1962 ho udito la voce del Signore per la prima volta. Fui preso fuori dal corpo, stavo qui, ma ero là fuori del corpo. Ho guardato verso la finestra e la voce del Signore è venuta dalla destra. Non voglio entrare qui nei dettagli. Voglio semplicemente dire qui che tramite la potenza di questo incarico divino ho potuto sopportare ogni cosa, qualunque cosa sia avvenuta lungo la mia via, ogni genere di calunnie. Non posso dire che genere di cose sono state dette su di me, che genere di calunnie sono state sparse in tutto il mondo. Questo lo lascio al Signore Dio. Io vi ringrazio che non siete stati smossi da ciò, ma avete ricevuto la parola del Signore con gratitudine. Ora il verso 27, in Atti degli Apostoli, capitolo 20. Poiché io non mi sono tratto indietro dall'annunziarvi tutto il consiglio di Dio. È proprio così che Dio ha condotto in modo tale che tutto il suo consiglio fosse predicato e annunciato, che ogni tema fosse realmente rivelato e predicato. Il pensiero successivo è al singolare, mistero, e al plurale, misteri. Io li ho annotati qui. Quando Paolo scrive in Primo Corinzi capitolo 4, qui egli parla, leggiamolo affinché possiamo saperlo in modo preciso. Primo Corinzi capitolo 4 dal verso 1. Così l'uomo ci consideri come ministri di Cristo e amministratori dei misteri di Dio, plurale, i misteri di Dio. Verso 2, ma del resto dagli amministratori si richiede che ciascuno sia trovato fedele. Misteri. In Matteo 13 il nostro Signore parla dei misteri e paragona questi misteri con il regno di Dio. E poi egli dice: a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli. Agli altri egli parlava soltanto in parabole. Poi egli scrive in 1 Corinzi, capitolo 13, per mostrarci l'umile posizione davanti a Cristo. 1 Corinzi, capitolo 13, dal verso 1. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante o uno squillante cembalo. Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. E poi viene mostrato l'impatto dell'amore divino in un credente. Noi siamo così riconoscenti che, nonostante la rivelazione di tutti i misteri, che Dio ci ha mantenuti umili e riconoscenti. E in noi l'amore verso Dio, verso la sua parola, l'amore gli uni verso gli altri, è stato manifestato. Che non soltanto dottrinalmente siamo ritornati alla parola della prima ora, ma che siamo realmente ritornati al primo amore che è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. Fratelli e sorelle, diciamolo sinceramente, non possiamo parlare dei nove doni dello Spirito e dei nove frutti dello Spirito senza il battesimo con lo Spirito Santo. In primo luogo deve aver luogo il battesimo con lo Spirito Santo affinché i doni e i frutti dello Spirito siano manifestati. E perciò abbiamo bisogno del battesimo dello Spirito Santo, proprio come la Chiesa l'ha ricevuto al principio, in modo che il ministero potesse essere messo in atto. Diciamolo in modo ancora più chiaro: non è sufficiente che predichiamo e crediamo che la Chiesa deve ritornare al principio, a meno che sottolineiamo che la Chiesa al principio era rivestita con la potenza dall'alto. Aspettate a Gerusalemme, perché è così che il nostro Signore aveva detto: Giovanni ha battezzato con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo e col fuoco. Il Signore Dio possa darci un tale desiderio, così serio come se si trattasse di vita o di morte, affinché possiamo gridare: Signore, io non ti lascerò andare a meno che tu mi benedica, non ti lascerò andare a meno che tu mi battezzi con lo Spirito Santo e col fuoco e confermi la tua parola in me, con me e attraverso di me. Non entrerò nei dettagli qui, ma noi crediamo che il Signore raggiungerà il suo scopo in mezzo al suo popolo per mezzo della sua grazia. Ora, Brevemente, in merito al singolare mistero, 1 Corinzi capitolo 15, 1 Corinzi capitolo 15, qui sta scritto nel verso 51, 1 Corinzi capitolo 15, verso 51, ecco, io vi dico un mistero, non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. Gli era stato rivelato, era un mistero, ma gli fu rivelato ed egli lo disse alla Chiesa. Qui non si tratta di molti misteri, qui si tratta di un mistero che al ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore, diventerà una realtà. Ecco, io vi dico un mistero. Non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati. Ora, una domanda indirizzata a noi in tutto il mondo. Poteva essere detto nel passato, non tutti morremo, ma tutti saremo mutati? Poteva essere detto? Riconoscete che la Sacra Scrittura è stata scritta in modo tale che possiamo leggerla oggi e possiamo sentire che questa parola è direttamente indirizzata a noi, è scritta per noi. Ecco, io vi dico un mistero. A noi questo mistero ci è stato rivelato. In Efesini, Efesini capitolo 1, leggiamo di un mistero. Efesini capitolo 1, qui leggiamo dal verso 7. Efesini capitolo 1, verso 7. In lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. E poi, nel verso 9, facendoci conoscere il mistero della sua volontà. Di nuovo un mistero, non molti, in riferimento alla volontà di Dio, facendoci conoscere il mistero della sua volontà. Poi leggiamo in Efesini, capitolo 3, nel verso 3. Efesini, capitolo 3, verso 3. Come per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero di cui più sopra vi ho scritto in poche parole. Il mistero rivelato a me, di cui più sopra vi ho scritto in poche parole. Verso 4, leggendole, potrete capire la conoscenza che io ho del mistero di Cristo. Naturalmente non sono delle cose che noi immaginiamo, ma abbiamo una parte diretta in ciò. Quello che è stato rivelato a Paolo è stato naturalmente rivelato al fratello Branham, è stato rivelato a voi e a me per mezzo della sua grazia. Noi siamo stati informati con questo grande mistero di Cristo. Siamo stati inclusi in questo grande mistero di Cristo e la Chiesa. Verso 5. Nelle altre epoche non fu concesso ai figli degli uomini di conoscere questo mistero, così come ora, per mezzo dello Spirito, è stato rivelato ai santi apostoli e profeti di Lui. Sottolineiamolo ancora una volta. Quello che è stato rivelato a Paolo all'inizio è stato naturalmente perso nel corso del tempo e nel corso della storia della Chiesa non era stato ancora predicato, ed ora, alla fine del tempo della grazia, Dio, per mezzo della sua grazia, ha dato la stessa rivelazione in merito allo stesso tema, in modo da aver parte in quello che Dio fa proprio ora. Paolo ha detto molto chiaramente, leggendole, potrete capire la conoscenza che io ho del mistero di Cristo. Posso io, dopo 50 anni, posso chiedervi oggi, riconoscete, quando vengono scritte delle lettere circolari, quando vengono scritti degli opuscoli, riconoscete la conoscenza che Dio ci ha dato per mezzo della sua grazia? Qui non si tratta di teoria. Qui si tratta della rivelazione che Dio ci ha dato per mezzo della sua grazia in questo tempo. Come è scritto nel verso 5, nelle altre epoche non fu concesso ai figli degli uomini di conoscere questo mistero, così come ora, per mezzo dello Spirito, è stato rivelato ai santi apostoli e profeti di Lui. I misteri che Dio ci ha rivelato c'erano già al tempo di Lutero, di Wesley. Era stato questo rivelato prima, o Dio l'ha rivelato alla fine del tempo della grazia per riportarci al principio? E poi sono realmente felice. Mi rallegro realmente che posso mostrarvi di nuovo la mia conoscenza della promessa riguardo ad Elia. Entrambi sono scritti, sia in Matteo 17 che in Marco 9. Il Signore ha detto entrambi le cose. Al futuro, Elia deve prima venire e ristabilire tutte le cose. E nella stessa maniera, egli ha detto, in riferimento al ministero Giovanni Battista, Elia è già venuto e hanno fatto con lui ciò che hanno voluto. Andate oggi da tutte le personalità carismatiche, andate da tutti i predicatori pentecostali, andate in ogni nazione sulla terra e chiedete, ascolta, che ne dici di Matteo 17? Oh, questo è terminato molto tempo fa, tutto questo è dietro di noi. E noi, per mezzo della sua grazia, possiamo leggere lentamente e il tempo futuro possiamo vederlo. Elia deve prima venire e ristabilire tutte le cose. E ai giudei, il Signore ha detto molto chiaramente, Elia è già venuto e non lo avete riconosciuto. E perché dico questo? Con un grande dolore nel mio cuore. Quando nel 632 Maometto aveva iniziato la sua campagna contro i giudei, parlava con i cristiani e i giudei. Egli non sapeva né leggere né scrivere, ma aveva parlato con i giudei e i giudei gli dissero che aspettavano il profeta Elia. Questa fu l'affermazione dei giudei verso Maometto. E poi venne il giorno in cui egli disse: ascoltate, io sono quel profeta, ricevetemi, io sono il profeta che voi aspettate. E chiunque sia stato in Israele sa che ad ogni Pasqua loro hanno un calice sul tavolo per Elia ed aspettano che Elia venga a loro. Dico questo con dolore. E come ho detto prima, ci sono due riferimenti alla parola oggi. Oggi questa scrittura si è adempiuta davanti ai vostri occhi. In quel tempo, sì, i giudei, il popolo di Israele avrebbe dovuto riconoscere: qui la Sacra Scrittura viene adempiuta, ecco, io mando il mio messaggero davanti alla mia faccia che preparerà la via davanti a me. Loro avrebbero dovuto sapere ciò che l'angelo Gabriele aveva detto in riferimento a Giovanni Battista. Egli verrà nello spirito e nella potenza di Elia e precederà il Signore. Perché menziono queste cose? È così tragico mancare la visitazione di Dio e non riconoscere ciò che Dio fa. Non può essere riparato, non è stato possibile ripararlo lungo i 2000 anni, perché loro avevano mancato il giorno della visitazione misericordiosa di Dio in quel tempo. E se avessero letto la parola in modo preciso, poi a loro verranno Mosè ed Elia, come già annunciato in Zaccaria capitolo 4, i due profeti che vengono mostrati accanto al candelabro. I due profeti, come vengono descritti in Apocalisse capitolo 11. Perché dico questo? Dico questo a causa nostra. Dico questo a motivo del popolo di Dio. Oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori. Che possiamo realmente dire: oggi questa scrittura si è adempiuta davanti ai nostri occhi. Che possiamo dire: oggi la promessa del profeta Malachia è diventata vera davanti ai nostri occhi. Si è adempiuta. E quando il nostro Signore ha detto in Matteo 17, verso 11, Marco 9, verso 12, Elia deve prima venire e ristabilire tutte le cose. Io non so, fratelli e sorelle, se arriviamo a registrare tutto ciò, se noi lo riceviamo e ci viene rivelato così in modo appropriato, se realmente ci è stato dato da Dio, in modo che non ripetiamo soltanto ciò che è stato detto, ma che realmente convinciamo noi stessi che queste sono promesse che Dio ha dato nella sua parola. E questo noi lo crediamo con tutto il nostro cuore. Se dessimo uno sguardo a Matteo 24, fratelli e sorelle, allora del continuo potremmo gridare: oggi questa scrittura si è adempiuta davanti ai nostri occhi. Del continuo. E in Matteo 24 abbiamo la domanda principale che è stata chiesta. In Matteo 24, nel verso 3, e poi vengono tutte le altre cose. Matteo 24, verso 3. Mentre egli era seduto sul monte degli Ulivi, I discepoli gli si avvicinarono in disparte dicendo: dici, quando avverranno queste cose? E quale sarà il segno della tua venuta e della fine dell'età presente? Il segno della tua venuta. E poi potete leggere un verso dopo l'altro e viene detto ciò che avrebbe avuto luogo in quel tempo prima che il Signore ritornasse. Verso 4, Gesù rispose loro: guardate che nessuno vi seduca. Mai ciò che è falso è stato così vicino a ciò che è vero come nel nostro tempo. Dunque, badate che nessuno vi seduca. E poi viene riferito in merito ai falsi cristi, in merito ai falsi profeti, ma poi nel verso 14 sta scritto: questo Vangelo del Regno sarà predicato a tutte le nazioni come testimonianza e poi verrà la fine. Possiamo noi gridare: oggi questa scrittura si è adempiuta davanti ai nostri occhi. Il Vangelo del Regno di Dio, con tutto ciò che appartiene al Regno di Dio, viene predicato come testimonianza in tutto il mondo. Noi siamo veramente riconoscenti a Dio. Voi tutti potete continuare a leggere. Verso 24, un passo della scrittura che il fratello Branham del continuo ha enfatizzato. Perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Di che si tratta? Non in merito a segni e prodigi, ma si tratta della parola di Dio, perché cielo e terra passeranno, ma la parola di Dio dimora in eterno. Molti che confidano in segni e prodigi in questo tempo si meraviglieranno che saranno abbandonati e perduti quando verranno al Signore e gli diranno: Signore, non abbiamo nel tuo nome profetizzato? Non abbiamo fatto grandi cose e così via? E il Signore dovrà dire loro: dipartitevi da me, voi tutti operatori di iniquità, non vi conosco. Perché no? Perché queste persone sono passate accanto alla promessa di Dio che egli avrebbe mandato un profeta alla fine del tempo della grazia. Loro non l'hanno ricevuto, non l'hanno creduto e non è stato rivelato loro. E perciò non hanno avuto parte in quello che Dio fa proprio ora. Diciamolo ancora una volta. Il popolo di Israele in quel tempo ha mancato il giorno della visitazione di Dio nell'insieme. Ma la parte eletta l'ha riconosciuto e l'ha sperimentato. Così è come Paolo scrive in Romani capitolo 11. Dunque, non tutte le persone, ma gli eletti, loro hanno creduto, hanno sperimentato, hanno avuto parte in quello che era accaduto in quel tempo. Oggi è la stessa cosa. Non tutta la Chiesa in generale, ma gli eletti lo credono. A loro viene rivelato e possono sperimentarlo. Noi non viviamo in quello che altri hanno sperimentato con Dio. Noi abbiamo bisogno della nostra personale esperienza con il Signore. Che sia la conversione, che sia la nuova nascita, che sia il battesimo con lo Spirito Santo, tutte le esperienze possiamo aspettarcele dal Signore. E possiamo anche sperimentarlo personalmente per mezzo della sua grazia. Ora, ancora un pensiero. Dio volendo, lo esporremo anche domani. Come è importante ciò che il nostro Signore ha detto in Luca capitolo 4, quando ha letto Isaia capitolo 61, e ha potuto dire: oggi questa scrittura si è adempiuta davanti ai vostri occhi. Ed anche i tre passi della scrittura in ebrei: oggi, se ascoltate la sua voce, non indurite i vostri cuori. Soltanto chi non indurisce il suo cuore, ma che crede il messaggio divino, a lui gli sarà pure rivelato. Perché così è scritto in Isaia capitolo 53. Chi ha creduto alla nostra predicazione e a chi è stato rivelato il braccio del Signore? Mi è stato chiesto di parlare brevemente in merito al compimento della Chiesa. In inglese la parola è adozione. L'essere ricevuti come figli e figlie di Dio. La dottrina si spande per tutta la nazione che il Signore è già disceso come parente redentore e poi egli ha purificato i redenti. No! La verità è che il nostro Signore 2000 anni fa è venuto a noi, ci ha dato redenzione per mezzo della sua grazia. E secondo Galati 4, dal verso 4 al verso 7, tramite il Figlio di Dio, noi abbiamo ricevuto l'adozione di figli. È accaduto con tutti i credenti già lungo i 2000 anni. Tuttavia, lasciatemi leggere questi passi della Scrittura. Io voglio servire tutte le persone. Qui dice realmente in Galati capitolo 4, verso 4: ma quando giunse la pienezza del tempo, al passato, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. E perché siete figli, Dio ha mandato lo Spirito del Figlio suo nei nostri cuori, che grida: Abba, Padre. In 3-4 versi tutto è stato detto. L'adempimento del tempo era giunto. Quando il tempo fu compiuto. E in Gesù Cristo, il nostro Signore, noi sappiamo che Dio è diventato uomo. Che il nostro Signore era Emanuele. Secondo il corpo era un uomo, secondo lo Spirito Dio manifestato in carne. E nella sua manifestazione del Padre nel Figlio, noi abbiamo ricevuto l'adozione di figli. E possiamo gridare: Abba, Padre. Il secondo punto è questo, vale a dire: quando questa manifestazione verrà, permettetemi di leggere Romani capitolo 8. Romani capitolo 8, per avere davanti a noi il compimento della Chiesa del Dio vivente. Romani capitolo 8, dal verso 19. Romani capitolo 8, verso 19. Poiché la creazione aspetta con impazienza la manifestazione dei figli di Dio. Perché la creazione è stata sottoposta alla vanità, non di sua propria volontà, ma a motivo di colui che ve l'ha sottoposta. Per favore, prestate attenzione che anche la creazione stessa sarà liberata dalla schiavitù della corruzione per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Per entrare nella gloriosa libertà dei figli di Dio. Sappiamo infatti che fino a ora tutta la creazione geme ed è in travaglio, non solo essa, ma anche noi, che abbiamo le primizie dello Spirito. Gemiamo dentro di noi, aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. L'anima è redenta, noi siamo redenti, sì, ma aspettiamo il mutamento dei nostri corpi. E da questo appartiene Primo Giovanni capitolo 3. Primo Giovanni capitolo 3. Spero che abbiamo risposto alle domande di questi fratelli. Primo Giovanni capitolo 3. Leggiamo anche dal capitolo 2 verso 28. Primo Giovanni capitolo 2 verso 28. E ora, figlioli, rimanete in lui affinché, quando egli apparirà, possiamo aver fiducia e alla sua venuta non siamo costretti a ritirarci da lui coperti di vergogna. Dunque, qui abbiamo il collegamento al ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore, non a qualche dottrina che va avanti nel paese da qualche parte, ma in collegamento con il ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. Anche noi saremo presi su nel nuovo corpo. Leggiamo anche Primo Giovanni capitolo 3, i primi tre versi. Primo Giovanni capitolo 3 verso 1. Vedete quale amore ci ha manifestato il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio. E tali siamo. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Il mondo non ci conosce. Noi siamo nel mondo, ma non del mondo. Questo l'ha detto il nostro Signore. Ora il verso 2, carissimi. Ora siamo figli di Dio. Ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Quando Egli apparirà, non quando se ne parlerà al riguardo, bensì quando Egli apparirà, allora i morti in Cristo risusciteranno per primi. Noi saremo mutati e poi saremo presi su nella gloria. Noi siamo già ora figli di Dio e al ritorno del Signore ciò accadrà. Leggiamolo ancora una volta. Sappiamo, lo sapete? Noi sappiamo, verso 2, la seconda parte, sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è.
Alleluia!
Alleluia! Lode al nostro Dio! E affinché tutti i fratelli sappiano che tutti coloro che predicano che il Signore nello spirito e nella parola è già venuto e così via, lasciate che leggiamo loro il giudizio divino, il verdetto divino. 2 Giovanni verso 7. 2 Giovanni verso 7. Poiché sono apparsi nel mondo molti seduttori, i quali non confessano che Gesù Cristo viene nella carne. Questi è il seduttore e l'anticristo. Tutti coloro che confessano che Gesù Cristo è già venuto come rivelazione e così via, che Egli sia venuto come parola, loro tutti sono anticristi, loro tutti sono seduttori. Al ritorno del Signore, i morti in Cristo risusciteranno per primi e noi che saremo rimasti in vita saremo mutati. Ed ora voi notate perché tutte queste persone sono contro di noi. Perché? Perché? Perché noi abbiamo preso posizione per mezzo della sua grazia nella parola e sulla parola. E per favore, prendete questa parola seriamente. Leggo ancora un verso. Tuttavia, ascoltate e possa tutto il mondo ascoltare. Chiunque afferma che in questo o in quel modo egli sia già venuto e di conseguenza afferma che egli non ritornerà fisicamente come egli è andato in cielo, come egli è risuscitato, sebbene scritto nel libro degli Atti degli Apostoli, capitolo 1, dal verso 9 al verso 11, sta scritto: questo Gesù, che è stato portato in cielo di mezzo a voi, ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. Dio sia ringraziato che ci ha dato il rispetto davanti ad ogni parola per mezzo della sua grazia. Egli ce l'ha dato nel nostro cuore, poiché sono apparsi nel mondo molti seduttori, i quali non confessano che Gesù Cristo viene nella carne. E questo realmente fa male, non a me, ma a coloro ai quali si applica. Questi è il seduttore e anticristo. Questo è il verdetto che il Signore ha messo in anticipo per iscritto. Noi non aspettiamo l'ultimo giudizio. Già qui Egli ha dato il verdetto in merito a tutti coloro che non credono che lo stesso Signore è Salvatore. Come Egli è andato in cielo fisicamente, lasciatemi leggere questo verso in Luca 24, affinché ognuno possa sapere che si tratta del corpo di Gesù Cristo. Luca 24, verso 39. Luca 24, Verso 39. Guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono io. Toccatemi e guardate, perché uno spirito non ha carne e ossa, come vedete che ho io. Questa è la testimonianza dopo la risurrezione. Fratelli e sorelle, ringraziamo il Signore oggi che ci ha aperto l'intendimento per ogni scrittura. Ed io dico questo con un cuore riconoscente. Non trovo alcuna citazione del fratello Branham in cui io abbia inciampato. Non trovo alcun passo della scrittura in cui io abbia problemi. La parola di Dio, realmente tramite rivelazione, ci è stata data in tale maniera che possiamo trasmetterla. E a tutti coloro che credono, noi auguriamo loro la benedizione di Dio e sarà rivelata a loro. Riassumiamo ciò che abbiamo cercato di dire oggi. Il Signore naturalmente l'ha annunciato. Ed ecco come noi abbiamo sentito dalla bocca del fratello Branham, che il messaggio, la piena parola, il pieno Vangelo, tutto ciò che appartiene al regno di Dio, con tutti i misteri, noi lo predichiamo. E perciò il fratello Branham del continuo ha parlato dei misteri, anche in riferimento ad Apocalisse 10. Ho qui con me 16 differenti misteri dei quali il fratello Branham ha parlato in sequenza. Così, attraverso il suo ministero, tutti i misteri, iniziando con quello che è accaduto nel giardino dell'Eden fino ai nuovi cieli e alla nuova terra, tutto è stato rivelato per mezzo della sua grazia. Ma quando si parla del mistero di Dio, allora dobbiamo lasciarlo così com'è. Dobbiamo lasciarlo nel modo in cui è scritto. Diciamolo ancora una volta. Oggi questa scrittura si è adempiuta davanti ai nostri occhi. Oggi il messaggio divino risuona in tutto il mondo. Oggi il cibo spirituale viene distribuito e tutti i fratelli nel ministero su tutta la terra hanno parte in ciò e predicano la stessa parola e distribuiscono lo stesso cibo spirituale. Mai prima si è potuto dire: oggi questa scrittura si è adempiuta davanti ai nostri occhi. Ed ancora una volta noi diciamo: oggi, se udite la sua voce, dunque la voce, ascoltare la voce di Dio, ricevere la parola della promessa, averla rivelata, lasciandosi piazzare in ciò ed avere parte in quello che Dio ha fatto e quello che Egli fa proprio ora. A Lui, il Dio Onnipotente, che ha fatto un tale sforzo, che ha messo per iscritto ogni cosa in anticipo. Per favore, riflettete giusto per un momento. Ogni cosa è stata messa per iscritto in anticipo. Ciò che è destinato al nostro tempo, ciò che è luogo adesso. E poi Pietro scrive: noi abbiamo la parola profetica più ferma. E questa parola della profezia, le dottrine, tutto ciò che appartiene al consiglio di Dio, ogni cosa ci è stata rivelata per mezzo della sua grazia. Lo dico liberamente e apertamente. Anche quella parte che mi è stata data di portare questa preziosa e santa parola di Dio. Io non lo sapevo. Non lo volevo. Era nel consiglio di Dio. È stato deciso in quel modo che questa promessa e rivelata parola fosse portata in tutto il mondo. Quale ultimo messaggio prima del ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore? E come ho scritto nell'ultima lettera circolare, per favore, come il Signore si è rivelato, come il Signore è sceso nella colonna di fuoco e nella nuvola, confermando la parola del continuo, più di 1600 volte il fratello Branham ha detto: così dice il Signore. Nella presenza di Dio, quando la colonna di fuoco scendeva e quando egli vedeva in visione le cose che avrebbero avuto luogo. Fratelli e sorelle, noi non ci occupiamo qui di un uomo, ma ci occupiamo di Dio che ha confermato ed ha adempiuto la sua parola nel nostro tempo. Egli l'ha confermata ed io ho avuto il privilegio di conoscere questo uomo di Dio per 10 anni, essendo nelle sue riunioni sia qui in Europa che negli Stati Uniti, di sperimentare, di vedere ciò che Dio fa. E perciò posso dire con assoluta certezza, posso predicare la parola rivelata che Dio ha confermato per mezzo della sua grazia. Ed egli ha aperto i nostri occhi, ha aperto il nostro intendimento per l'apertura della scrittura per il nostro tempo. È proprio meraviglioso. Non può essere detto diversamente. Si può soltanto gridare: non mancate il tempo della misericordiosa visitazione di Dio. È l'ultima chiamata, l'ultimo messaggio. Siamo arrivati al tempo della fine. Il ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore, è realmente vicino. Questo lo vediamo e lo riconosciamo tramite i segni del tempo. Tutti coloro che vorrebbero consacrare, coloro che non hanno ancora consacrato la loro vita al Signore, a loro diciamo: siate riconciliati con Dio. Ricevete la redenzione, accettatela, accettate il perdono, ricevete ciò che Dio ci ha dato in Cristo, ricevetelo per fede. Lasciatemelo enfatizzare: nessuno può vivere in eterno a meno che abbia ricevuto vita eterna. E chiunque accetta Gesù Cristo come suo personale salvatore riceve vita eterna e viene preso fuori dalla morte e portato alla vita. Ricevete ciò che Dio ci ha dato. Ho dato uno sguardo giusto ai 22 capitoli del libro dell'Apocalisse e la parola agnello è scritta 34 volte. 34 volte soltanto nei 22 capitoli del libro dell'Apocalisse. L'agnello di Dio. Ecco, questo è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Dunque, l'agnello di Dio ha tolto i nostri peccati e i nostri nomi sono stati scritti nel libro della vita dell'agnello prima della fondazione del mondo. E perciò ricevetelo. Ricevete Gesù Cristo come vostro personale salvatore. E il Signore vi benedica. E noi tutti insieme riceviamo, accettiamo ciò che Dio ci ha dato per mezzo della sua grazia. Questo è il nostro oggi. Oggi Dio ci parla. Egli rivela per il nostro oggi ciò che ha promesso e ci lascia avere parte in ciò. a Lui, il Dio Onnipotente, che ha fatto un così grande sforzo e ha rivelato tutto il suo consiglio e lo ha messo per iscritto in modo così perfetto, e poi ci ha dato la grazia per mezzo dello Spirito Santo di essere condotti in tutti i dettagli. Qui noi vediamo ciò che significa essere condotti dallo Spirito di Dio in tutta la verità. Egli, il Dio Onnipotente, possa benedirci tutti, possa Egli benedire in tutto il mondo dalle ricchezze della Sua grazia. Oggi noi tutti lo ringrazieremo per quello che Egli ha fatto nella vostra e nella mia vita per mezzo della Sua grazia. A Lui sia la gloria per sempre. Amen. Alziamoci in piedi. Magari le due sorelle ci cantano un cantico che ho cantato così spesso in questo ultimo periodo, specialmente il coro: molto presto l'opera sarà compiuta, allora io riposerò a casa. Più vicino a casa, più vicino a casa. Lo avete? Per favore, venite e cantatelo per la gloria del Signore. E noi tutti ci uniremo con tutto il nostro cuore e ci rallegreremo che molto presto saremo con il Signore. Ciò che occhio non ha veduto, ciò che orecchio non ha udito, ciò che non è salito nel cuore dell'uomo, questo Dio l'ha preparato per coloro che lo amano.
Jesus, erliederein, tönt's an mein lauschend Ohr. Du bist heut näher heim, mein Herz denn je zuvor. Näher daheim, näher daheim, bald ist das Werk getan, dann ruh ich aus daheim. Näher dem Siegeslohn, der Heimat Licht und Heer, näher dem weißen Thron und dem kristallenen Meer. Näher daheim, näher daheim, bald ist das Werk getan, dann ruh ich aus daheim. Herr, eh der Tag entweicht, verleih mir Ernst und Fleiß. Die Heimat ist vielleicht mir näher als ich weiß. Näher daheim, näher daheim, bald ist das Werk getan, dann ruh ich aus daheim. Näher daheim, näher daheim, bald ist das Werk getan, dann ruh ich aus daheim.
Amen, amen. Ho tradotto questo coro in lingua inglese. L'ho cantato del continuo. Sì. Chiniamo i nostri capi. Apriamo i nostri cuori. Noi siamo nella presenza di Dio. La sua parola ci parla. Lo Spirito ce la rivela. Sì. Egli conduce in tutta la verità. Noi abbiamo riconosciuto il nostro oggi. Abbiamo udito la voce del Signore. Siamo riconoscenti per quello che Dio ha già fatto e quello che Egli fa proprio ora. Che possiamo credere in ogni punto. Che possiamo credere come la Scrittura ha detto. E siamo veramente riconoscenti che Dio, in merito ad ogni tema, ci ha dato luce e l'accesso. È scritto abbastanza al riguardo, anche se è scritto in vari capitoli, ogni cosa viene riunita insieme. Dio lo mette insieme per mezzo della sua grazia. Fratelli e sorelle, questo è il nostro oggi, il giorno che il Signore ci ha dato per ascoltare la sua voce, per prestare attenzione a quello che lo Spirito dice alle chiese, per dimorare nella sua parola, di non accettare nulla di ciò che non è scritto nella parola, ciò che non è insegnato e testimoniato in essa, ma che noi dimoriamo e siamo santificati nella parola di verità e tramite questo siamo trovati nella perfetta volontà di Dio. Fratelli e sorelle, dimoriamo nella parola, proprio come il nostro Signore ha detto: se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi. Neanche una sola interpretazione, soltanto la pura, originale e santa parola di Dio. La Chiesa del Signore diventa la sposa parola. Tutte le promesse della parola vengono adempiute adesso nella sposa dell'agnello. Più vicino a casa, più vicino a casa. Molto presto l'opera sarà compiuta. Allora riposerò a casa. Voglio essere con il Signore insieme a tutti coloro che in questo tempo credono la parola, con tutti coloro che credono il messaggio divino e che l'hanno avuto rivelato. Voglio essere con il Signore insieme a loro. Fratelli e sorelle, abbiamo realmente la promessa: non tutti morremo, ma saremo mutati e saremo con il Signore. Là vi appartiene la parola adozione, come figli e figlie di Dio. L'adozione, quali figli, ha avuto luogo quando il Figlio di Dio è morto per tutti i figli e le figlie. Come tutti muoiono in Adamo, così tutti saranno vivificati nuovo in Cristo. Dio ha riparato ogni danno e noi abbiamo la parola della riconciliazione, del perdono, della piena salvezza. La mia domanda adesso è: mentre tutti i nostri capi sono chini, mentre siamo in preghiera, ringraziandolo, specialmente voi giovani e chiunque venga chiamato adesso sotto l'echeggiare della predicazione, vogliamo pregare per voi, vogliamo credere insieme a voi affinché possiate ricevere ciò che il Signore vi ha dato. Secondo la Scrittura, tutti coloro che lo hanno ricevuto, a loro Egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a coloro che credono nel suo nome, che credono con tutto il loro cuore che Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore, ha sparso il suo santo e prezioso sangue per la nostra riconciliazione. Ed egli ha esclamato: questo è il sangue del nuovo patto che è sparso per voi. Mentre rimaniamo silenziosi in preghiera, semplicemente pregando, e chiediamo che tutti coloro che vorrebbero essere inclusi in questa preghiera alzino semplicemente la mano. Grazie, 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 grazie. Oh, benedetto sia il Signore, il Dio onnipotente. Grandi e potenti sono le sue opere. Oh Dio, cantiamo il coro così qual sono. Cantiamo ancora una volta questo coro, è specialmente indirizzato a tutti i giovani. Se avete preso la vostra decisione di consacrare la vostra vita al Signore, non vi vergognate, venite qui di fronte, pregheremo insieme, crederemo insieme. Vi consacreremo al Signore, che questo giorno diventi un giorno speciale per voi. Mentre cantiamo ancora una volta, per favore venite qui di fronte coloro che vorrebbero venire. Alleluia! E il Signore dice: chiunque viene a me, io non lo caccerò fuori. Venite al Signore. Molto bene. Giovani, venite più vicino. Venite un po' più vicino. Alleluia! Alleluia! Lode a Dio! E ancora il tempo della grazia. Il Signore chiama ancora. Il Signore chiama ancora. Alleluia. Alleluia. Specialmente voi tre. Dio vi benedica in modo veramente speciale. Voi siete qui oggi per la prima volta. Come è meraviglioso. Come è meraviglioso. Chi suggerisce un coro? Più vicino a casa. Riguardo a questo c'è una parola in 2 Pietro capitolo 3. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, ma egli aspetta finché gli ultimi siano chiamati e aggiunti. Cari, voi avete udito la chiamata del Signore. L'avete udita. Siete venuti. E il Signore vi riceve così certo come voi avete ricevuto Lui, secondo la scrittura che abbiamo menzionato prima. A tutti coloro che lo hanno ricevuto, a loro ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Fratello Smith, tu sei qui. Per favore, vieni e prega con noi. E noi tutti preghiamo. Padre Celeste, noi ti diciamo grazie per la grazia e la fedeltà. Oh Dio del cielo, che tu stesso hai dato la tua parola in tutto il mondo. Signore, noi vediamo il risultato della tua parola. Non sono parole dell'uomo, ma è la parola di Dio che tocca ogni cuore e specialmente i giovani. Mio Dio, io ti ringrazio e ti lodo. Per favore, noi preghiamo insieme. Conducili, guida questi giovani, confortali, dona grazia e sapienza di dimorare nella tua parola. Noi ti ringraziamo per questo. Per favore, benedicili. Benedici anche le case in cui loro sono, affinché la tua testimonianza diventi grande a motivo del tuo nome. Fratello Helmut Miskis, per favore, canta con noi. Ancora una volta possiamo cantare la prima strofa. Ringraziate il Signore, noi ringraziamo il Signore. Cantiamolo con tutto il nostro cuore. E cantiamo anche l'ultima strofa. Oggi chiederemo al fratello Reinhold Donda di venire per favore qui di fronte e pregare con noi. Domani chiederemo a tutti i fratelli dalle varie nazioni di venire qui di fronte e li ascolteremo. Padre nel cielo, abbiamo ascoltato la tua parola. Non l'abbiamo ascoltata e ricevuta come parola di uomini, ma l'abbiamo accettata come tua parola chiara e rivelata nei nostri cuori. Signore, noi possiamo testimoniare di ciò, che questa parola è vivente e potente. Noi possiamo testimoniare perché crediamo e tu hai operato l'ubbidienza della fede nei nostri cuori. La tua parola ha compiuto nei tuoi figli ciò per cui tu l'hai mandata. Noi ti ringraziamo per il pane della vita. Ti ringraziamo per il tempo della rivelazione. E possiamo dire, noi viviamo in questo tempo in cui questa parola è giunta a compimento. La tua parola è diventata vivente e rivelata nei nostri cuori. È caduta in un terreno fruttifero. Signore, ti ringraziamo con tutto il nostro cuore. Sì, con noi. Noi ti ringraziamo per questi tesori del cielo, per la tua parola che possiamo considerare nei nostri cuori. Signore, ti ringrazio con tutto il mio cuore per questo. Amen. Cantiamo lode, onore e gloria. Potete dire tutti amen? Al nostro Dio sia la gloria. La gloria. Alleluia. È grazia che noi in questo tempo possiamo ascoltare la sua voce. E noi l'abbiamo ascoltata. Il tempo è avanzato. Genitori, tenete d'occhio i vostri bambini. Tutti li tengano d'occhio affinché ognuno vada in pace. E chiunque non ha trovato ancora un alloggio, per favore, ditecelo. Se tutto è pieno, allora abbiamo delle stanze per voi. Dunque, vorrei dire ancora una volta, chiunque ha un cantico in altra lingua domani, per favore, ditecelo oggi, affinché sappiamo esattamente chi deve essere chiamato e chi vorrebbe essere chiamato. Questi due giorni realmente vogliamo consacrarli al Signore in tale maniera. Anche la gratitudine che la sua parola in tutte le lingue, in tutte queste lingue può essere ascoltata, può essere proclamata, e che la sposa ode l'ultima chiamata in tutto il mondo nel piano di salvezza del nostro Dio, che possa sperimentarlo per grazia, come il fratello Branham l'ha visto. Proprio prima della fine, la sposa verrà di nuovo al passo, un solo cuore e una sola anima, in pieno accordo con Dio e la sua parola. Benedetto e lodato. Tutti i fratelli nelle altre lingue, il Signore vi benedica e domani vi chiameremo e voi potrete dire chi siete e potrete dare una parola di saluto. Il Signore sia con noi tutti. Benedetto e lodato sia il suo meraviglioso nome. Cantiamo molto presto, oh come bello.
Herrlicher Name. Bald ja bald, oh wie schön, werden wir so jubelnd eingehen.
Amen. Ognuno stringa la mano all'altro e dite: il Signore ci benedica. Il Signore sia con noi tutti.